Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran e 8 anni della sacra difesa. Presidente Raisi all'ONU, l'egemonia statunitense ha fallito miseramente. Hezbollah offre generatori per elettricità a Parlamento. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 22 agosto 2021. Ed ecco il palinsesto dei programmi di oggi. In primo piano il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, e dopo il commento potete ascoltare la rubrica di oggi che è dedicato proprio alla celebrazione di una ricorrenza importante nel nostro paese. Proprio da oggi e per una settimana l'Iran ricorda l'anniversario della Sacra Difesa, l'inizio della guerra imposta tra l'Iran e l'Iraq, una guerra voluta e sostenuta dagli Stati Uniti il 22 settembre del 1980. L'esercito iracheno, sotto la dittatura di Saddam Hussein, lanciò un'offensiva su larga scala contro l'Iran. L'aviazione di Saddam lanciò attacchi aerei a sorpresa su 10 aeroporti iraniani per distruggere l'aviazione di Teheran. L'Iraq fece uso di armamenti militari molto avanzati, forniti dagli Stati Uniti e da diversi paesi ostili verso l'Iran. Nell'eroica sacra difesa del paese, oltre ai pastarani e alle milizie dei Basij, centinaia di migliaia di volontari si unirono alle forze armate iraniane per difendere il loro paese dall'aggressione irachena. È proprio il 22 settembre nel calendario iraniano è l'inizio della settimana della sacra difesa. La settimana viene celebrata ogni anno a livello nazionale in commemorazione dei martiri e dei veterani di guerra irachena imposta all'Iran nel 1980 fino a 88. Dall'attacco a Capitol Hill all'Afghanistan, il sistema egemonico degli Stati Uniti non ha credibilità dentro o fuori del paese e ha fallito miseramente. L'ha detto il neo presidente iraniano Ebrahim Raisi parlando all'Assemblea generale dell'ONU con un videomessaggio. Gli Stati Uniti non sono riusciti dall'Afghanistan, sono stati cacciati. Ha precisato Raisi, ha poi affermato che una nuova era è iniziata, l'Iran è pronto a prendere parte alla sfida per un mondo migliore. In materia di nucleare, Raisi ha sostenuto che l'Iran è favorevole ai negoziati che portino alla fine di tutte le sanzioni contro Teheran. Nel suo videomessaggio egli ha affermato che tutto il mondo, compresi gli stessi americani, ha ammesso che il progetto di contrasto al popolo iraniano, manifestandosi sotto forma di violazione dell'accordo sul nucleare, è seguito dalla massima pressione e dal ritiro arbitrario da un'intesa internazionalmente riconosciuta, e tutta infatti falso e fallito. Per il leader di Teheran, tuttavia, la politica della massima pressione è ancora attiva. Non vogliamo altro che ciò che è nostro diritto. Chiediamo l'attuazione delle regole internazionali e che tutte le parti rimangano fedeli all'accordo sul nucleare. Gli Stati Uniti credevano erroneamente che ci avrebbe reso disperati e devastati, ma la nostra perseveranza ha prodotto risultati e lo farà sempre, ha continuato sottolineando che non ci fidiamo delle promesse fatte dal governo americano. E a causa di un'interruzione di correnti elettrici, Hezbollah ha fornito 2 generatori al palazzo dell'UNESCO per garantire l'elettricità nella sua sede che ospita la sessione parlamentare tenuta per votare la concessione del voto al nuovo governo. In dettaglio, il deputato Ibrahim al-Mousavi ha dichiarato che a causa dell'interruzione di corrente è stato consultato in merito alla capacità di Hezbollah di fornire energia elettrica al palazzo dell'UNESCO. Il deputato Mousavi ha aggiunto di aver contattato il comando di Hezbollah a Beirut, che a sua volta ha inviato 2 generatori dotati di gasolio. Il ministro del petrolio iraniano Javad Zarif ha nominato un rappresentante per gli affari iracheni. Secondo Shana, l'agenzia ufficiale del ministero, la missione di Abbas Beheshti è ora quella di accelerare il processo di liquidazione delle richieste di esportazione di gas in coordinamento con la banca centrale e l'Iranian National Gas Company. La somma dovuta all'Iran e dall'Iraq per la fornitura di gas ammonta a circa miliardi di dollari, circa 4,2 miliardi d'euro, ha affermato l'agenzia. Il 21 settembre i talebani hanno annunciato le nomine di altri 2 ministri e 11 viceministri del loro governo transitorio, sottolineando lo sforzo a garantire l'inclusione delle minoranze. Lo stesso viceministro per l'informazione e la cultura, Zabiullah Mujahed, ha evidenziato il fatto che il gruppo ha posto particolare attenzione alla formazione di un governo inclusivo in relazione alle minoranze, nella speranza che la comunità internazionale riconosca l'esecutivo dei talebani. Secondo quanto riferito dal quotidiano Al Jazeera English, citato da Sicurezza Internazionale, tra le nuove nomine ci sono rappresentanti della minoranza Hazara, una comunità musulmana sciita che vive nella regione. Le Hazara sono stati obiettivi di attacchi e massacri eseguiti dai talebani prima e dall'ISIS dopo, sia in Afghanistan che in Pakistan. La sfida dello sviluppo sostenibile riguarda tutti noi e questo evento conferma la sensibilità dell'Italia verso le tematiche ambientali. Siamo convinti che solo attraverso la cooperazione bilaterale e multilaterale sia possibile sviluppare strategie condivise e quindi più efficaci per far fronte comune dinanzi a responsabilità di portata globale. Così l'ambasciatore Giuseppe Perrone ha Teheran ha aperto lunedì il seminario organizzato in collaborazione con l'ICE, Italian Trade Agency e The European House Ambrosetti, è ospitato nel giardino di quel piccolo gioiello dell'architettura Kachara che è la residenza dell'ambasciata a Teheran. Da Cernobbio ai Mad Dialogues è il titolo del confronto che ha visto tra i protagonisti rappresentanti del mondo politico e dell'economia collegati circa 600 imprenditori italiani e iraniani. Nell'anno della co-presidenza italiana della Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite e della presidenza del G20, si legge in un comunicato dell'ambasciata. I talebani hanno chiesto di parlare all'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York, secondo quanto riferisce la Reuters sul suo sito. In una lettera, il segretario generale Antonio Guterres e il ministro degli esteri dei talebani, Amir Khan Muttaqi, ha chiesto di prendere la parola nel congresso internazionale e i talebani hanno anche nominato il loro portavoce di stanza in Qatar. In serata arrivata da New York anche la reazione del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. I talebani vorrebbero parlare all'ONU prima dimostrino di rispettare i diritti delle donne. Servono fatti, non parole. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invitiamo a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Guterres a Biden, evitare nuova guerra fredda. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato allarme a proposito di una nuova guerra fredda, invitando gli Stati Uniti e la Cina a riparare quello che ha definito un rapporto completamente disfunzionale, lo ha detto al margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, apertasi il 21 settembre a New York. Dobbiamo evitare a ogni costo di ricadere in una guerra fredda che sarebbe diversa dalla precedente e probabilmente più difficile da gestire e più pericolosa, ha dichiarato l'ex primo ministro portoghese. Guterres ha evidentemente ragione, ma chi lo ascolterà? Di sicuro non il presidente degli Stati Uniti Joe Biden né il numero uno cinese. Entrambi hanno infatti adottato una logica conflittuale tra le due principali potenze del XXI secolo, come dimostrano le vicende degli ultimi giorni relative alla regione Indo-Pacifica. Arginare i rivali paralleli storici sono sempre azzardati, ma il riferimento alla guerra fredda ha un senso, nonostante le evidenti differenze, come l'attuale forte integrazione tra Stati Uniti e Cina, mentre all'epoca statunitensi e sovietici intrattenevano pochi scambi.
Sacra difesa. La guerra Iran-Iraq che oppose i due paesi affacciati sul Golfo Persico iniziò con l'invasione dell'Iran da parte dell'Iraq di Saddam Hussein il 22 settembre del 1980 e si trascinò fino all'estate del 1988. La rivoluzione islamica iraniana tra la fine del 1978 e l'inizio del 1979. L'Iran fu sconvolto da un'ondata del popolo che sfociò in una serie di incidenti, scontri e dimostrazioni contro il regime di Pahlavi. Lo Shah, impotente, abdicava il 31 dicembre 1978, mentre ritornava dall'esilio Ayatollah Ruhollah Khomeini. Nel gennaio del 1979, l'Ayatollah Khomeini guidò un tentativo rivoluzionario per destituire lo Shah, per poi farsi largo nei mesi successivi all'interno del nuovo governo. Ad aprile un referendum popolare decretò il nuovo potere dell'Imam Khomeini e l'instaurazione di una repubblica islamica. La rivoluzione avvenuta nello stato vicino apriva nuove prospettive per la politica dell'Iraq, ora nelle mani di Saddam Hussein. La scintilla, il pretesto è questione del diritto di navigazione di un fiume, chiamato Shatol Arab dagli iracheni e Arvand Rud dagli iraniani, che sfocia nel Golfo Persico. La questione era stata regolata dal Trattato di Algeri, siglato nel 1975. Nel novembre del 1979 l'Iraq chiese al governo iraniano la revisione dell'accordo sui confini, l'Iran oppose un netto rifiuto, confinando nel sostegno delle potenze occidentali e degli altri paesi arabi che avevano guardato con forte timore la rivoluzione islamica e coinvolto che la potenza militare dell'Iran fosse stata notevolmente indebolita dai cambiamenti seguiti a quella rivoluzione. Il 22 settembre l'Iraq lanciò una massiccia offensiva militare contro l'Iran. L'attacco si svolse lungo un fronte di circa 500 chilometri, concentrandosi nella provincia di Khorramshahr e penetrando per alcune decine di chilometri nel Khuzestan iraniano. Saddam aveva a disposizione potenti armamenti forniti dai paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti. Così dal 1980 al 1988 l'Iran si trovò a fronteggiare l'aggressione da parte dell'Iraq di Saddam Hussein. Il dittatore iracheno, pensando che la rivoluzione e le epurazioni dei vertici militari persiani avessero molto indebolito l'Iran, approfittando della sensibile ostilità della comunità internazionale verso la nuova Repubblica Islamica, cercò di strappare il controllo della provincia del Khuzestan, nel sud dell'Iran, ricca di petrolio. L'attacco di Saddam, che prese a pretesto alcune dispute territoriali mai risolte sullo Shatol Arab, in persiano, come abbiamo detto, Arvand Rud, invece di mettere in crisi la Repubblica Islamica dell'Iran, risvegliò il sentimento patriottico degli iraniani. La resistenza iraniana fu tuttavia più tenace di quanto gli iracheni avessero previsto. Inoltre, l'appello alla resistenza lanciato dall'imam Khomeini raccolse centinaia di migliaia di volontari che si concentrarono sulla linea del fronte. L'Iran lanciò la prima controffensiva nel gennaio del 1981. Poi, dal 1982, con una serie di ondate e a costo di elevate perdite umane, riuscì a fermare l'avanzata irachena e a penetrare a sua volta in territorio nemico. L'Iraq fu sostenuto da un'ampia coalizione di stati occidentali e arabi. Lo sviluppo dei rapporti con l'Unione Sovietica, con la quale l'Iraq era legata fin dal 1972 da un trattato di amicizia e cooperazione e della cui sfera di influenza faceva parte, dette un ulteriore aiuto dall'Iraq, così come l'acquisto di armi dalla Cina, dall'Egitto, dalla Francia, dall'Italia, dalla Germania, dalla Gran Bretagna. In Italia il PSI e il PCI ottennero dal Parlamento il congelamento delle forniture militari già pagate e in buona parte già costruite alla Marina irachena. Ottenne infine dagli Stati Uniti, dopo il 1984, aiuti consistenti fondamentalmente in consiglieri militari, supporto di intelligence e in qualche misura in materiali a doppio uso, militare e civile, da parte di aziende statunitensi, che riuscirono ad evadere l'embargo delle armi decretato dal Congresso e mai rimosso. Con gli Stati Uniti, Baghdad rilanciò regolari relazioni diplomatiche nel novembre del 1984, dopo una lunga interruzione risalente al 1967, epoca della guerra dei sei giorni, e alla successiva costituzione del fronte del rifiuto, del quale faceva parte assieme all'Iraq anche la Libia. L'Iraq di Saddam Hussein ottenne inoltre la fornitura di armi chimiche, che vennero ampiamente usate sia per la repressione dei curdi, sia contro le truppe e i civili iraniani. La guerra si concluse nel 1988, in seguito a un intervento dell'ONU che ripristinò i confini precedenti all'inizio della guerra. Nell'agosto del 1988, dopo 8 anni di una guerra imposta al popolo iraniano e dopo la morte di oltre 1,5 milioni di uomini e donne, per il 60% iraniani, e 1.700.000 feriti, oltre il costo diretto pari a 200 miliardi di dollari e quello indiretto pari a 1.000 miliardi in termini finanziari, la risoluzione del 598 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con la sua proposta di cessazione delle ostilità, fu accettata dai due paesi. Nella difesa eroica del paese, oltre ai Pastaran e alle milizie dei Basij, centinaia di migliaia di volontari si unirono alle forze armate iraniane per difendere il loro paese dall'aggressione irachena. L'aggressione del Saddam Hussein ha provocato la morte di oltre, come abbiamo detto, 1,5 milioni di donne e uomini. Il popolo iraniano celebra ogni anno l'anniversario della sacra difesa, l'inizio della guerra imposta tra l'Iran ed Iraq, una guerra voluta e sostenuta dagli Stati Uniti. Infatti, la sacra difesa è un tesoro prezioso che può garantire secoli di orgoglio e gloria per la gioventù e la nazione iraniana.